Capitolo 8. Lo stalinismo e il nazismo. Paragrafo 1. La dittatura di Stalin nell'URSS. Stalin prende il potere. Alla morte di Lenin nel 1924 si accese un'aspra lotta per la successione alla guida del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. I principali contendenti erano Leone Trocchi, il fondatore dell'Armata Rossa, e Iosif Stalin, soprannome che significa d'acciaio, che era il segretario del partito. Era un conflitto di potere, ma era alimentato anche da due diverse idee degli sviluppi da dare alla rivoluzione. Trocchi sosteneva la rivoluzione permanente, cioè la necessità di provocare la rivoluzione in altri paesi, utilizzando l'organizzazione del Comintern, l'internazionale comunista. Stalin, invece, difendeva l'idea del socialismo in un solo paese, cioè la necessità di rafforzare la rivoluzione in Russia, trasformandola in un potente Stato socialista. Nel Comitato Centrale del Partito, la linea politica di Stalin ebbe la meglio. Trocchi, accusato di tradimento ed espulso dall'URSS, fu poi assassinato in Messico nel 1940 da un sicario mandato da Stalin. Verso la fine degli anni venti, Stalin era ormai capo incontrastato del partito e quindi dell'URSS. L'obiettivo di Stalin: industrializzare l'URSS. Di fronte all'ostilità internazionale nei confronti del regime comunista, Stalin era convinto che presto l'URSS avrebbe dovuto prima o poi affrontare una guerra. Decise quindi di imporre al paese un programma di industrializzazione forzata per far crescere rapidamente la produzione industriale e rafforzare l'apparato militare. Gli strumenti per realizzare questo progetto furono i piani quinquennali, che dopo il 1928 sostituirono la NEP. L'iniziativa privata fu abolita e tutta la vita economica fu organizzata, diretta e controllata dallo Stato, che era l'unico proprietario dei mezzi di produzione: la terra, le foreste, le miniere, le banche, le fabbriche. Lo Stato programmava di 5 anni in 5 anni che cosa l'agricoltura e l'industria dovevano produrre e in che quantità, che cosa poteva essere venduto e comperato e a che prezzo. I primi piani quinquennali si concentrarono sullo sviluppo dell'industria pesante e sulla realizzazione delle grandi infrastrutture: impianti siderurgici, fabbriche di armamenti, raffinerie di petrolio, ferrovie, dighe e canali. L'industrializzazione ebbe altissimi costi umani. Gli operai furono sottoposti a una disciplina di tipo militare, con ritmi di lavoro massacranti, bassi salari e divieto di sciopero e addirittura di spostamento. Venne introdotto un sistema per incentivare la produttività e differenziare i salari, il lavoro a cottimo, nel quale una gran parte del compenso dipendeva dalla quantità prodotta rispetto al livello normale. A metà degli anni 30 l'URSS era ormai trasformata in una grande potenza industriale. Questo però non migliorò le condizioni di vita della popolazione, che anzi andarono peggiorando. Venne infatti trascurata la produzione dei beni di consumo, come vestiti, case, automobili. Stalin impone la collettivizzazione delle terre. Per rendere possibile l'industrializzazione occorreva, nei piani di Stalin, che tutta la produzione agricola fosse destinata ai rifornimenti alimentari a basso prezzo, agli operai e agli abitanti delle città. Ma l'agricoltura in URSS era povera e arretrata, e verso la fine degli anni venti una serie di cattivi raccolti provocò una grave crisi nei rifornimenti alle città. Per risolvere questi problemi, Stalin decise di attuare la pianificazione dell'agricoltura e impose nel 1929 la collettivizzazione delle terre. I contadini furono obbligati a entrare in aziende cooperative comuni, i kolchoz, poste sotto il controllo dello Stato e del partito. Questi provvedimenti suscitarono una forte opposizione. Piuttosto che consegnarli alle aziende collettive, moltissimi agricoltori preferirono distruggere i raccolti e macellare il bestiame. Il regime rispose con requisizioni e deportazioni di massa. Fu una vera guerra civile contro i contadini, che durò molti anni e provocò terribili carestie. Milioni di contadini furono costretti al lavoro forzato in Siberia o nell'Asia centrale, oppure sterminati. I risultati di questa collettivizzazione furono esaltati dalla propaganda del regime, ma in realtà la produzione agricola del 1939 era appena pari a quella del 1913, prima della rivoluzione. I beni di consumo vengono razionati e nascono nuovi privilegi. La produzione dei beni di consumo, anche alimentari, rimase a lungo troppo bassa per soddisfare le esigenze della popolazione. Così, fino al 1935, tutte le merci di uso comune furono razionate, cioè distribuite in quantità programmate e limitate, e i consumatori furono obbligati a iscriversi presso determinati negozi per i loro acquisti. Lo sviluppo dell'industria provocò anche una consistente migrazione dalle campagne alle città, nelle quali fu impossibile fornire in maniera adeguata alloggi e servizi. Divenne normale che in un solo appartamento convivessero più famiglie. Il sovraffollamento provocò forti disagi e tensioni. Particolari privilegi erano riservati invece a chi faceva carriera nel Partito Comunista, nei servizi segreti o nella polizia. Costoro avevano il diritto di fare acquisti in negozi speciali, sempre ben forniti, di consumare in mense speciali pranzi buoni e a buon prezzo, di avere una bella casa e spesso anche una dacia, una casa in campagna per la villeggiatura. Nacque un ceto di potenti funzionari, la nomenclatura, che erano molto spesso corrotti e vendevano i loro favori e la loro protezione. Gli anni del grande terrore. I successi dell'industrializzazione rafforzarono il regime sovietico e il potere personale di Stalin, divenuto ormai il padrone assoluto della Russia. In pochi anni, esercitando il potere con spietata durezza, egli si liberò di tutti gli oppositori. Nello stesso tempo, promosse un vero e proprio culto della sua persona. Un'intensa e diffusa propaganda lo presentò alla venerazione popolare nelle vesti di un padre benevolo e onnipotente, capace di vedere tutto e di provvedere a tutto per il meglio. La sua dittatura, stalinismo, si basò sull'uso sistematico della violenza per reprimere ogni forma di dissenso. La polizia segreta era onnipresente e seminava il terrore. Centinaia di migliaia di persone di tutte le classi sociali furono processate, deportate, condannate al lavoro forzato, uccise. lo stalinismo e l'arcipelago Gulag. Nell'età dello stalinismo, dalla fine degli anni 20 fino alla morte del dittatore nel 1953, il Partito Comunista, che si identificava con lo Stato, giunse a controllare, attraverso le sue numerose organizzazioni, giovanili, culturali, sindacali, economiche, tutti gli aspetti della vita del paese. L'arte e la cultura furono ridotte a strumento della propaganda del regime. Su tutto il territorio dell'URSS si moltiplicarono i campi di lavoro forzato. Qui i detenuti erano costretti a lavorare fino all'esaurimento delle forze, denutriti ed esposti alle inclemenze del clima, per estrarre minerali e abbattere alberi, scavare canali nel suolo indurito dal ghiaccio, costruire tronchi di linee ferroviarie. L'insieme di questi campi di concentramento fu chiamato arcipelago Gulag, arcipelago perché i campi erano disseminati nel territorio sovietico come le isole di uno sterminato arcipelago, dallo scrittore Aleksandr Solzhenitsyn, che riuscì a sopravvivere alla prigionia e li descrisse nei suoi libri. Gulag era la sigla dell'amministrazione poliziesca dalla quale i campi dipendevano. Imparo a riconoscere l'uso politico di una foto. La tecnica fotografica, inventata intorno alla metà dell'Ottocento, permise di riprodurre e di fissare immagini di personaggi e avvenimenti. La fotografia divenne subito un potente strumento di informazione. Reporter europei la utilizzarono fin dal 1853-1855 per documentare momenti e aspetti della guerra di Crimea. Come fonte di informazione, la fotografia continua anche oggi a fornire una grande quantità di materiale documentario agli storici. Tuttavia, anche per la fotografia, come per le altre fonti storiche, occorre controllare che rappresenti la verità. Le fotografie, infatti, possono essere ritoccate, manipolate, alterate o semplicemente riprese da un'angolazione tale da falsare l'effetto visivo. Non è difficile, ad esempio, far apparire semivuota una piazza gremita di gente, semplicemente modificando l'inquadratura. Le due foto mostrano come la tecnica fotografica possa essere utilizzata al servizio dei potenti, in questo caso del dittatore Stalin. La foto a sinistra mostra Lenin che parla alla folla nel 1920. Sul palco con lui sono presenti anche altri due rivoluzionari, Trocki e Kamenev. Negli anni 30 la foto a destra continuò ad essere pubblicata, ma Trocki e Kamenev, ormai caduti in disgrazia, furono cancellati. Stalin, infatti, volle presentarsi come il più fedele seguace di Lenin e accusò gli avversari politici, in particolare Trocki, di falso leninismo. Una volta giunto al potere, non si limitò a eliminare fisicamente i rivali, ma falsando la realtà e la storia, fece sparire dalle fotografie anche le loro immagini. È un procedimento molto antico. Anche durante l'Impero Romano furono distrutte le immagini, statue, scritte celebrative, eccetera, di alcuni imperatori nemici del Senato.